Sono le 26 minuti, buonasera, buonasera qui da Radio Popolare, presi per il colle, un'altra serata insieme di punto un po' su questo quarto scrutinio della giornata di oggi. Per l'elezione del Presidente della Repubblica vi diciamo subito, se non avete già sentito il nostro giornale radio, che anche oggi c'è stata una votazione a vuoto. Domani si va alla quinta, ma insomma di novità e di passaggi da cercare di capire ce ne sono parecchi. Lo faremo con i nostri inviati, con alcuni ospiti. In studio con me c'è anche il direttore di Radio Popolare, Sandro Giglioli. Ciao Sandro.
Ciao ciao, buonasera a tutte e a tutti. Comincio subito con una notizia battuta ora dalle agenzie. Non si sa ancora se domani ci sarà una sola votazione, così come era prevista, quella che ha chiamato Fico in chiusura di quella di oggi, cioè la votazione delle 11, oppure se ce ne saranno due, perché hanno convocato per domani mattina la capigruppo, cioè tutti i capigruppo dei vari, e potrebbero decidere di raddoppiare le sedute. Vediamo.
Abbiamo già in collegamento il nostro primo ospite, con il quale magari, Sandro, proveremo a fare un po' un punto chiaro su questa giornata, per quanto possibile, visti i continui andirivieni che ci sono stati, però per capire a che punto siamo e quali sono in questo momento, diciamo, le possibilità che si possono intravedere. Do il benvenuto al professor Gianfranco Pasquino, docente di Scienze della Politica all'Università di Bologna. Buonasera, Pasquino.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Come sta, professore? Tutto bene?
No, tutto no, bene no. Mi dicono che c'è il Covid in giro, che ci sono dei nomi che circolano per diventare Presidente della Repubblica che troverei francamente impresentabili.
Per esempio?
Per me Berlusconi era impresentabile. Io ritengo anche che la Presidente del Senato non abbia le qualità per fare il Presidente della Repubblica. Qualche autorevole giurista molto anziano che dice che le cariche si accettano, non se ci sollecitano, non trova il mio favore e così via. Io pongo dei veti, no, dico semplicemente che non mi piacciono e argomento perché non mi piacciono.
Professore, oggi si è parlato moltissimo di questa signora, a molti sconosciuti, che si chiama Elisabetta Bellone, che è una diplomatica di lungo corso, che è quella che si dice abbia insegnato a Di Maio a fare la politica estera, fra le altre cose, che piace molto a Draghi, per motivi a me ignoti, piace anche a Fratelli d'Italia, e che potrebbe essere, secondo taluni, quella figura che consente a Salvini di tenere insieme sia il centrodestra sia la maggioranza, che è il suo sforzo ciclopico di questi giorni. Lei che ne pensa?
No, io non conosco abbastanza bene Elisabetta Belloni per fare un tipo di analisi dettagliata. Mi pare che abbia fatto una carriera di rilievo, deve evidentemente avere delle capacità, al vantaggio di essere donna, che io non sottovaluto e non esalto, però è certamente un vantaggio. Sembra che sia una donna capace, non conosco le sue credenziali europee, che mi pare un aspetto importante, non conosco quanto sia in grado di difendere e fare valere le prerogative costituzionali della Presidenza della Repubblica, che è uno dei criteri che Mattarella ha enunciato. Però, come dire, chi propone probabilmente ne sa più di me, quindi non sarei in grado di votare in questo caso.
Poi c'è questa notizia che è arrivata poco prima che noi andassimo in onda con il giornale radio, che Tajani è andato a Palazzo Chigi a incontrare Draghi e, secondo alcuni, se qua abbia pazienza prof, bisogna anche affidarsi un po' ai tanti rumor, secondo alcuni avrebbe avuto Draghi il placet di Berlusconi.
Qui facciamo una pausa d'effetto?
Veda lei.
Faccio la pausa d'effetto. Ah. Io non so cosa vuol dire il placet di Berlusconi, perché non so quanti voti controlla Berlusconi, però il punto fondamentale non è il placet di Berlusconi, è dove è più utile Draghi. Tematica che credo si sia posta lui stesso. È meglio rimanere al governo, per, naturalmente con questa maggioranza che lo sostiene, fino al marzo del 2023, attuando il numero più elevato possibile dei piani di ripresa dei progetti, dei piani di ripresa e resilienza, o andare al Quirinale, dove certamente avrà un po' di potere, ma limitato, e dovrà fare i conti con il fatto che ci sarà anzitutto una crisi di governo, perché bisogna sostituire il capo del governo e ci sono molti recalcitranti e molti ambiziosi, e quindi trovarsi poi in una posizione sicura per lui per 7 anni, ma meno sicura per il sistema politico italiano, per la sua capacità di produrre riforme. Questa è una scelta che riguarda lui. Io ho l'impressione che sia questo il vero problema, oltre al fatto naturalmente che c'è chi ragiona su mandare Draghi al Quirinale significa liberare un posto importante e rimettere in discussione la coalizione. Si può andare molto avanti in questa direzione.
Ecco, questa sera c'è un vertice del centrodestra, adesso poi chiederemo anche ai nostri inviati di raccontarci quali sono le ultime, e quello che è parso di capire nel corso della giornata è che da questo vertice dovrebbero arrivare dei nomi che possono portare finalmente alla trattativa vera con Letta e con il centrosinistra. Quale può essere un nome allora, professor Pasquino, che metta insieme tutti e si arrivi domani all'elezione?
Io non sono dell'idea che bisogna mettere insieme tutti, credo che bisogna mettere insieme una maggioranza che sia non 505, 506 che è il minimo indispensabile, ma intorno al 600. Poi certamente ci sono molti che si chiameranno fuori, alcuni lo faranno perché non condividono e sono comunque da valutare, alcuni che lo faranno per cercare di rendere difficile la vita a chi ha proposto un determinato nome e così via, però io prendo atto che nel caso della Presidenza della Repubblica non ci sono i franchi tiratori, ci sono persone che non, parlamentari che non condividono e che esprimono le loro preferenze in questo modo, non hanno nessun altro modo attraverso il quale fare valere il loro dissenso. Allora io credo che bisogna tenere conto che ci sono diverse candidature quasi naturali. Una sì, è quella sicuramente di Giuliano Amato. A tutte le
è un altro dei nomi, infatti, che è ancora considerato papabile.
Ha tutte le caratteristiche per essere anche un buon presidente, e da ormai 14 anni e più che aspetta il suo turno. Una è sicuramente quella di Casini. Casini non è, come dire, brillantissimo, però non è questo il punto. Casini è in grado di garantire un equilibrio, certamente ha fatto parte dello schieramento di centrodestra, però è stato eletto senatore nel centro di Bologna dal PD, attualmente sta con la Lega delle Autonomie, conosce la Costituzione, conosce i parlamentari, non ha una grande esposizione europea, questo è vero, ma si impara e la si può acquisire. Credo anche di nuovo che la Belloni sia una candidata accettabile, vedo che viene proposta variamente.
Sì.
Probabilmente ci sono altri sui quali si può fare affidamento, certamente Draghi come ho detto, però di nuovo non si tratta di fare un esercizio di fantasia, si tratta di trovare un punto di equilibrio che riguardi non solo i partiti e i leader dei partiti, ma che riguardi il sistema politico, cioè bisogna che ci si renda conto che il Presidente ha poteri rilevanti e quindi bisogna scegliere una persona che sappia come utilizzarli e anche quando non utilizzarli.
Per chiudere, prof, così un po' palla di vetro, ma abbia pazienza, secondo lei chiudiamo domani o si va addirittura sabato, domenica, boh?
Ma guardi, qui faccio anch'io il populista, io non critico i parlamentari perché so che nonostante quello che la maggior parte degli italiani pensa, spesso in queste occasioni la vita è molto dura, e ci sono queste votazioni, sono esasperanti anche per i parlamentari, rimanere senza poter fare nulla, sentire di essere sostanzialmente impotenti di fronte agli avvenimenti che nessuno è in grado di controllare, questa è una cosa che produce stress, quindi non voglio prendere in giro e non voglio criticare più di tanto, però certamente buona parte di loro vorrebbe andarsene a casa il sabato e la domenica. Credo che domani, se ci sono due votazioni, alla seconda sia il Presidente, potrebbe anche essere che sia alla prima, se i dirigenti dei partiti sono in grado di trovare un nome sul quale fare convergere le loro preferenze. Fermo restando, insisto, che il dissenso di alcuni è accettabile, non deve essere criticato, non devono essere trattati da franchi tiratori che scassano il sistema, perché non è questo che scassa il sistema, una cattiva scelta affrettata e frettolosa scasserebbe il sistema.
Grazie professor Pasquino.
Grazie prof, ci sentiamo presidente fatto, buona serata.
Arrivederci.
Grazie anche a voi, buona serata.
Ci colleghiamo con i nostri inviati, allora con Luigi Ambrosio, con Anna Bredice che sono già qui con noi. Ciao Anna, ciao Luigi. Comincerei con chiedervi, magari chiedere a Luigi, che per tutto il giorno ha cercato di capire cosa diavolo succede nel centrodestra, che cosa ci dobbiamo aspettare questa sera, che cosa si può prevedere esca da questo vertice che prima doveva essere alle 7, poi alle 9, poi vediamo.
Al netto del fatto che le sorprese sono, cioè, sono quella cosa a cui ci siamo abituati, Salvini è stato molto attivo nel fare telefonate per cercare nomi. Questo pomeriggio è stata la Lega a fare filtrare questa notizia che lui era al telefono con professori universitari e avvocati, insomma personalità alla cassese, tra virgolette, che ha incontrato ieri sera, no? Quindi Salvini continua da un lato su questa, in questa opera di ricerca di un nome che possa mettere d'accordo tutti, dall'altro naturalmente in una situazione del genere le voci si rincorrono e noi le consideriamo, io ve le riporto come voci che vengono rese note, la più importante proprio degli ultimi minuti, eravamo in sigla nel giornale radio, riguarda Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è stato molto male in questi giorni, l'ha confermato anche suo fratello Paolo in ospedale al San Raffaele, subito dopo la rinuncia a presentare la propria candidatura sabato scorso. Il primo contatto pubblico politico che ha avuto è stato con Mario Draghi, una telefonata di Draghi a Berlusconi per sincerarsi delle sue condizioni di salute, e allora lì erano fonti del Partito Democratico che dicevano questo pomeriggio guardate che Berlusconi sta convergendo su Draghi, questo naturalmente cambierebbe ancora la partita, noi usiamo tutti i condizionali possibili, ve la riportiamo come la sappiamo, una fonte, poi però è arrivato Tajani che è andato da Draghi ufficialmente per parlare.
Sì, se ne parlava adesso. Luigi, Anna, una cosa, questo fatto che a un certo punto nel pomeriggio è arrivata la news secondo la quale Salvini stava contattando non meglio specificati avvocati e professori universitari. Non so cosa ne pensate voi, ma a me sembra un po' inquietante.
Anna.
Sembra un po' una pesca a strascico.
Beh. Anna. Sì, dà un po' l'idea della, come dire, della situazione in cui si trova Salvini, che non riesce veramente a uscire da questa da questa contraddizione che un po' ricordano, alcuni ricordano il Papete, cioè essere al governo e poi uscire, fare tutto quello che ha fatto e poi fallire clamorosamente come era accaduto allora e fallire anche adesso, cioè perché sono quasi mosse disperate, no? Quella frase era forse per dire che smentire che avesse sentito contattato Massolo, che è un altro ambasciatore, no? Come se stesse cercando affannosamente nomi che possano andare bene per da lanciare in questo tavolo appunto del nome condiviso e quindi questo insomma la dice lunga della difficoltà. Letta non è stato ancora contattato per un incontro, Salvini e Letta.
Ecco, cosa si aspetta Letta adesso in queste ore? Cosa deve succedere per dire andiamo veramente a vedere le carte, eventualmente per chiudere domani?
Si aspetta un nome che sia frutto di un accordo definitivo all'interno del centrodestra, cioè se il nome viene fatto è perché in qualche modo Giorgia Meloni l'ha accettato e non accadano cose come ieri di una prova di forza tra i due alleati. E poi la dimostrazione oggi che i numeri del centrodestra da solo per imporre un proprio nome non ce l'ha. E oggi appunto ha avuto 441 voti e ne mancavano tanti a 505 per fare da soli e quindi c'è la ricerca di questo nome condiviso e nello stesso tempo questi segnali che arrivano durante tutte le votazioni come i tanti voti che ogni volta riprende sempre di più Mattarella, che è un segnale per dire qua se non si fa presto o Draghi o Mattarella.
A voi la Belloni risulta essere veramente, così come si sta dicendo in queste ore, un nome sempre più forte, diciamo così, oppure è solo uno degli altri che girano per un po' e poi dopo spariscono? Luigi.
Alessandro, è un nome che si fa, dopodiché l'hai detto tu, quanti nomi in questi pochi giorni abbiamo imparato a conoscere. Un altro nome che è venuto fuori mentre eravamo praticamente in giornale radio è Frattini, di nuovo,
Di
renditi
nuovo.
conto, cioè che Salvini andrebbe questa sera a proporre Frattini e Cassese, ma stiamo scherzando, Frattini non ha nessuna possibilità, era il pallino 3 giorni fa di Salvini, Cassese ne ha poche di possibilità, anche perché poi ce lo spiega bene Anna, cioè anche nel PD non lo vogliono, Letta se l'è presa male quando è uscito sto nome di un uomo di 87 anni, con tutto naturalmente il curriculum eccezionale che ha. Ma al netto di questo, stiamo parlando di personalità, comprese quelle che sarebbero in contatto con Salvini, chissà come, chissà dove, no? Avvocati, professori, che non hanno alcuna competenza per fare il capo dello Stato, perché fare il capo dello Stato non è una cosa da tutti, tu devi avere una grandissima esperienza della politica,
Ma
dei
quindi lo
meccanismi
dicono
della
perché
politica,
lo dicono per dare
devi conoscere, no?
l'idea che stanno facendo cose?
Ma posso, Alessandro,
Probabilmente
io ho
stanno
l'impressione
facendo
che sia
cose,
in
stanno
confusione
dicendo che stanno
mentale.
facendo cose.
Cioè, Salvini, da quello che ci dice Luigi, ma anche un po' da quello che è emerso da questa giornata, sembra in confusione mentale, perché se, come ci dice Luigi, ripropone Frattini, mentre contemporaneamente va a chiedere a fare la pesca a
Ai
strascico di
professori.
professori universitari e avvocati, e ancora siamo qua al quinto giorno che fa ste robe qua, è evidente. D'altro canto, ricordiamo tutti cosa è successo con il sindaco di Milano, ce lo ricordava proprio in questi pochi minuti fa, ce lo ricordava
Michelino.
Iampaglia e prima ce lo ricordava Michelino. Cioè, sembra ripetersi lo schema che ha portato Salvini alla scelta del candidato sindaco del centrodestra a Milano, anche lì una pesca a strascico, e poi alla fine ha beccato un pediatra che andava in reparto con la pistola, che è stato fatto fuori al primo turno. Io penso che abbia ragione Bossi quando dice che Salvini sta imparando, che è un modo gentile per dire che non è capace.
Che non ha ancora imparato.
Non è che non ha ancora imparato, non è ancora
Pirla, nel
capace.
linguaggio della Lega.
Allora,
Nel linguaggio della Lega ricordiamo che usano certi epigoni. Dimmi.
Vi do una
Epiteti, scusa.
notizia,
Prego.
che domani mattina alle
Sì.
10 e un quarto ci sarà la conferenza dei capigruppo, perché l'ipotesi che ci siano due chiame domani, cioè due votazioni, è ancora in campo e la decidono domattina.
E la
Certo,
questo
decisione
nel
domani
caso
mattina.
appunto si
Sì.
arrivi a un accordo.
Ma no, non lo so, evidentemente stanno andando, no? Che dici Anna? Che dite Luigi? Se decidono di fare due chiame è
Sì.
perché pensano che magari nella seconda o nella prima o nella
Nella
seconda
seconda, sì,
si arrivi.
esatto,
Quindi
si possa fare senza arrivare a sabato,
per non
e fare
andare,
tutto
esatto, per non andare a
domani.
sabato, ne fanno due, dando il tempo la mattina di trattare e il pomeriggio di votare il famoso nome condiviso. Anche se devo dire la verità, dopo la giornata di oggi, non so voi ragazzi, ma io ho l'impressione che siamo abbastanza al buio, non mi sembra, cioè non so, forse sbaglio, ma questa roba di Salvini che va in cerca di avvocati e di docenti, che propone Frattini, che non riesce a
Sì.
comunicare al centro-sinistra nessun nome nuovo, ho l'impressione che non si stia muovendo con solidità Salvini.
No,
Guarda, mi
oppure
racconto questo
che
episodio, questo episodio, sì, vai. Prego,
Anna, vai tu.
Anna,
no, no,
poi Luigi.
che magari possa venire fuori di nuovo il nome di Casini. A quel punto Salvini deve accettarlo perché è sostenuto magari da una componente molto ampia di centro con il PD, eccetera, e quindi Salvini deve accettarlo perché non riesce a fare altro, a presentare altro.
Comunque,
Luigi.
se è vero quello che ci diceva Luigi, Luigi aiutaci, se è vero quello che ci dicevi tu, che
Sì.
intanto Berlusconi avrebbe dato questa mezzo placet a Draghi e che Tajani sarebbe andato a trovarlo, si vede che
Draghi.
a Draghi, appunto, sembra che ciascuno vada per conto suo, cioè Salvini va in cerca di avvocati, Tajani va in cerca di Draghi e siamo a carissimo amico, come si dice proprio lì a Roma.
Assolutamente, siamo al ciao come stai, caro amico. Il problema è che del centrodestra è probabilmente che Berlusconi è stato male, perché lo raccontavamo la settimana scorsa che ci si aspettava che poi alla fine sarebbe stato lui a dare un'indicazione. Berlusconi è stato in ospedale in condizioni di non poter comunicare per tutti questi giorni. La cosa che colpisce è che la prima comunicazione pubblica, come dicevo, la fa nei confronti di Mario Draghi. Poi magari veramente hanno parlato solo di stato di salute, ma io credo che ci sperino nel centrodestra che sia Berlusconi a togliergli, a levargli i problemi, perché questa mattina noi abbiamo raccontato durante tutta la giornata della lite Salvini-Meloni fondata su ragioni di tipo prettamente politico, ossia Meloni che vuole andare a votare e quindi insiste su Casellati. Parentesi, oggi Casellati è stata vista a dialogare con Santanchè di Fratelli d'Italia, cioè non si arrendono evidentemente, quantomeno Casellati ci spera ancora, parentesi chiusa. Ma in realtà poi questo pomeriggio chiacchierando con una persona, una collega, si chiama Flavia Perina, la conosciamo, che conosce molto bene quel mondo, viene da quel mondo lì, lei diceva: guarda che il problema è un altro, il problema è che a Salvini non gli vogliono riconoscere la leadership, non ci pensano nemmeno a riconoscergliela, e quindi se fosse così e lei conosce quel mondo molto meglio di noi, beh, allora Salvini può fare quello che vuole e non arriverà mai a nessuna conclusione. Il nome di Belloni era, è cresciuto perché Belloni è la candidata di Meloni, cioè sarebbe un andare a Canossa da parte
va
di
bene, cioè no, va bene mica tanto, ma insomma diciamo che va bene perché l'orologio ci dice che va bene, Luigi e Anna, quindi noi vi ringraziamo. Comunque Belloni piace alla Meloni, piace anche al Movimento 5 Stelle, è ben considerata da Draghi, certo. Boh, è molto trasversale, nessuno ne conosce le opinioni politiche.
Allora,
vi dico solo che vi ricordate Berlusconi quando si diceva si ritira, rinuncia e poi magari alla vigilia della quarta votazione tira fuori il nome.
Esatto. E quindi vedremo. Anna e Luigi, grazie, buona serata. Ci risentiamo ovviamente presto. Pubblicità, poi noi torniamo con la seconda parte di Presi per il Colle e ripartiremo da due mail molto interessanti di nostri ascoltatori. Una più politica, l'altra più generale, ma entrambe che ci danno ottimi spunti di cronaca politica e anche di riflessione, di ragionamento. Eccoci di nuovo in diretta alle 20:31 minuti dall'ascolto di Radio Popolare. Allora, dicevo che avremo ripreso da alcuni spunti che ci arrivano da nostri ascoltatori. Il primo è uno spunto prettamente politico e allora vi leggo questa mail e poi vediamo magari Sandro se sei d'accordo, proviamo a dare una risposta a questo tema politico che mettono sul piatto. Allora, ed è questo, dice: ma perché da giorni facciamo la telecronaca di quello che fa Salvini? Il PD cosa sta facendo? Perché si deve aspettare la proposta di Salvini? E stesso diciamo argomento viene portato poi da un altro ascoltatore o ascoltatrice ancora, che appunto pone questo tema: ma il centrosinistra ha fatto dei nomi, li deve fare per forza Salvini? Qual è il punto?
Ma guarda, ti potrei rispondere in due modi. Il primo è più aritmetico, il secondo è più politico. Quello aritmetico è che il centrodestra è considerato, così dire, maggioranza relativa all'interno dell'Assemblea dei Grandi Elettori, se ovviamente togliamo Italia Viva dal centro-sinistra, cosa che va fatta. E quindi tendenzialmente la forza di maggioranza relativa, alla forza di maggioranza relativa aspetta a fare le proposte di nomi. Ma c'è una motivazione secondo me molto più profonda e più politica, e cioè che Letta sta giocando in contropiede, sta giocando di rimessa. Devo dire che fin qui mi sembra, io non è che ami follemente Letta, mi sembra che questa strategia abbia funzionato, cioè ha lasciato che l'altro attaccasse e bruciasse uno per uno, facesse bruciare uno per uno i suoi nomi, i nomi di centrodestra, Casellati, Frattini, la famosa terna, Pera, Moratti, chi era l'altro non mi ricordo neanche.
Nordio,
bravo. Continuando a lasciare che Salvini proponesse, siccome Salvini, no, appunto, come si diceva prima, non è che sia abilissimo in questo tipo di trattative, se li è fatti bruciare di fatto. La terna è bruciata praticamente subito, Frattini anche, la Casellati è durata lo spazio di un mattino, e bruciandogliene uno per uno ha lasciato che Salvini facesse questo iperattivismo completamente vuoto. È un po' come, se vogliamo usare, quasi me ne scuso, un paragone calcistico, come lasciare che la squadra avversaria si stanchi attaccando
e poi aspettare il momento buono.
Fin qui pare, ripeto, avere funzionato, e comunque è ormai palesemente una strategia politica, ecco.
E allora speriamo di avere risposto, insomma, a questo dubbio, che in realtà credo sia anche di tanti, insomma, il fatto che si veda effettivamente moltissimo Salvini. L'altra mail ci porta a un altro aspetto di tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni, un aspetto, se vogliamo, un po' meno strettamente politicistico, ce lo pone Marco, e dice: possiamo andare controcorrente e dire che le trattative ad oltranza ci sono sempre state e che questa è la fatica della democrazia, e dell'elezione di una figura di garanzia. Oppure no, oppure lui...
Io sono perfettamente d'accordo con questo ascoltatore, non si capisce perché abbiamo questa fretta, a parte forse, non so, l'inizio del Festival di Sanremo, questa fretta...
Questo è un tema che ci pone Marco, e lui ce lo pone da questo punto di vista. L'altro punto di vista è se non ci sia chi osserva da fuori, non gli addetti ai lavori naturalmente, non gli appassionati di politica, non ci sia un senso di fastidio per questa situazione di stallo, di trattative sottobanco, di vertici notturni, di incontri, di capannelli. Abbiamo chiamato anche il nostro prossimo ospite, che è il sociologo Marco Revelli. Buonasera Revelli.
Buonasera, buonasera.
Buonasera professore, come sta?
Come tutti, credo.
Che cosa ne pensa di questa questione che ci poneva da un lato, da un punto di vista, il nostro ascoltatore Marco, dall'altro un po' quello che cercavo di riassumere io?
No, questa non è la democrazia, questa è una democrazia malata, quella che dà spettacolo in questo momento, perché è vero che l'elezione del Presidente della Repubblica è sempre stato un momento complesso, complicato, ci sono state delle elezioni che hanno richiesto 26 votazioni, alcune sopra la ventina e così via, però questa volta lo spettacolo a cui assistiamo è uno spettacolo in cui è impossibile cogliere le logiche che ci stanno sotto e anche come dire, la direzione nella quale ci si sta o ci si propone di muoversi nelle altre elezioni, soprattutto quelle del secolo scorso, pur nel travaglio, erano individuabili delle direzioni nelle quali gli schieramenti si spostavano, poi c'erano i franchi tiratori che impallinavano i capi partito, questo è il costume italiano, però c'erano delle direzioni, qui non c'è nessuna direzione. E c'è un aggravante a mio avviso, ed è il fatto che a questa scadenza si sapeva da mesi che si sarebbe arrivati con delle condizioni molto precarie, si sapeva che sarebbe caduta in un momento di emergenza nazionale come quella della pandemia, che sembra che a chi sta dentro quell'aula o chi va a votare in quella non interessi per niente, come se il tempo fosse stato sospeso, come se il paese non stesse attraversando un momento così difficile, ognuno ripiegato sui propri individuali problemi e sulle proprie individuali strategie. Non ci sono nemmeno strategie di capi partito, ci sono strategie di un'infinità di peones. E questo è uno spettacolo angoscioso. Io sinceramente cerco di staccare l'attenzione, di non pormi il problema di interpretare quello che succede, perché non è interpretabile se non con una teoria del caos, e di aspettare che dal cilindro esca fuori un nome, sapendo che comunque da questa tornata ne usciremo peggio di quanto non stessimo, non dico una settimana fa, ma un anno fa.
Ma questa non è un'obiezione, una critica che potrebbe fare chi guarda all'antipolitica, come si dice, no? Cioè, guardate i parlamentari che perdono solo del tempo mentre noi qui fuori andiamo a lavorare, la dico spiccia.
Insomma, questa è la politica che produce l'antipolitica, questo modo di guardare le cose è alimentato dal comportamento di chi sta nel cuore della politica e tradisce lo spirito della politica, perché lo spirito della politica non è questa roba qua, lo spirito della politica ha dei tratti di nobiltà, lo spirito della politica ha delle cause collettive, delle fedi collettive. Qui chi le vede le fedi collettive in questo gioco nel quale i capi partito sembrano giocare delle partite personali nella speranza di rimanere in arcione, di non farsi disarcionare dai loro compagni di partito. È uno spettacolo che le maratone di Mentana rivelano, purtroppo forse sarebbe meglio non farle, sarebbe meglio un velo di ignoranza, perché lo spettacolo è uno spettacolo.
E fateci un fischio quando avete finito, per citare un titolo famoso di cuore.
La Chiesa fa così, no?
La Chiesa fa così, sì, è vero, sono più bravi da questo punto di vista.
Più il conclave mica
hanno
mica
anche una storia millenaria, sono bravini, sì.
Certo.
Senta, prof, ma secondo lei qui secondo lei c'è un problema di mancanza di leadership, di autorevolezza, di ispirazione, o c'è soprattutto un problema di scarsa capacità di condurre i giochi? Perché poi, diciamo la verità, ad esempio Renzi, di cui non sono un estimatore, condusse i giochi con una buona regia per eleggere Mattarella. In generale anche D'Alema era bravo in queste cose, no? Lo sappiamo tutti. Salvini sembra un po' muoversi come un elefante in un negozio di porcellane.
Su questo non c'è dubbio che c'è un problema di professionalità e di capacità. Alcuni giochi erano facili da fare, l'elezione di Mattarella non era così complicata, ma dietro tutto questo, diciamo, dietro la povertà delle persone, diciamo, questo Parlamento è un Parlamento piccolo come composizione. Non si intravedono menti politiche eccelse e nemmeno di medio livello, ma il problema è a monte, è quello che è in corso da alcuni anni, forse da più di un decennio, ed è la liquefazione del sistema politico, la liquefazione dei grandi contenitori della politica, i partiti, i grandi partiti e anche i piccoli. La crisi della forma partito, che sarebbe indispensabile per far vivere una democrazia rappresentativa, perché sono i partiti la cerniera tra la società e le istituzioni, e sono collassati, li vediamo, non rappresentano più un comune sentire di coloro che vi fanno riferimento, ma tutt'al più sono dei veicoli per le
per andare a votare e per arrivare poi al voto, dei comitati elettorali, si è detto tante volte. Probabilmente sì, questo è uno dei motivi che stanno poi alle radici di una situazione come quella attuale. Grazie a Marco Revelli per essere stato con noi, buonasera.
È stato un piacere.
Grazie,
anzi,
prof, sempre piacere nostro, alla prossima.
Allora, nel frattempo si citava prima Frattini, che è risaltato fuori, lo diceva Luigi se non sbaglio. Adesso un'agenzia ANSA riporta Enrico Letta irritato perché considera una provocazione questo ritirare fuori Frattini e ritirarlo fuori adesso, no? Come? Siamo qui che aspettiamo i nomi su cui fare la trattativa, mi ritiri fuori Frattini.
Un po' l'ha presa in giro, l'hanno tirato fuori, cos'era, 4 giorni fa, hanno già detto non si parla neanche, poi quello dice voglio un nome condiviso, Salvini dice propongo un nome condiviso e poi torna da Frattini che non è
molto condiviso. È molto netto, è molto duro, dice il PD è un partito serio, non si presta a improvvisazioni raffazzonate, tanto più dopo giornate di giravolte, di mancanza di chiarezza. Enrico Letta profondamente irritato, fonti del Nazareno. Oggi pomeriggio Michele Migone ha intervistato un altro che dire scafato e navigato di questi momenti è poco, che è Maurizio Gasparri, che adesso sta in Forza Italia, e con lui ha parlato un po' di tutte queste questioni che stiamo cercando di decifrare. Sentiamo.
Io sono convinto che Draghi debba stare al governo, come molti altri del centrodestra, perché se Draghi va al Quirinale è difficile che si individui un politico a guidare il governo, perché noi diremmo che non vogliamo quello del PD non vuole quello di Forza Italia, i grillini, altre cose, quindi lei comprende che sarebbe ben difficile trovare un politico che possa guidare un governo di tutti, e quindi probabilmente alla guida del governo andrebbe, se Draghi andasse al Quirinale, un altro tecnico. Ritengo che un tecnico al Quirinale, un tecnico a Palazzo Chigi, rispetto alla democrazia, alla rappresentanza, ai voti che esprimono i cittadini, sia una situazione complicata.
Sta prendendo, diciamo, un po' corpo l'idea che possa esserci la Belloni come candidata al Quirinale, oppure no, non è così?
No, questa era un'ipotesi che c'era in giro stamattina, non so a quest'ora della sera, adesso in questi minuti sembra addirittura che ci sia Cassese. Ma il mio ragionamento di sistema non riguarda il nome di Tizio Di Caio. Una coppia di tecnici al Quirinale a Palazzo Chigi crea una condizione anomala nella democrazia rappresentativa che a mio avviso non è utile e positiva.
Senta, io visto che lei oggi ha detto anche un'altra cosa, ha detto che se Salvini, da quello che abbiamo capito, se Salvini e Meloni continuano a litigare, poi alla fine si apre lo spazio per votare Casini. Cioè, nel senso che lei vorrebbe Casini come presidente?
Io tra l'etnia politica e l'etnia tecnica, dovendo scegliere tra Casini e un tecnico, sceglierei Casini, ma preferirei un politico dell'area di centrodestra, ovviamente, no? E ci hanno detto Berlusconi no, la Casellati la stanno coprendo di anatemi da sinistra, io preferirei un politico e di centrodestra. Poi se mi dice tra un politico e un tecnico, preferisco un politico. Questo è il mio, almeno in una delle due caselle.
Ma nel caso in cui dovessero fare un accordo su un nome tipo Cassese o Labelloni, lei...
Cassese non lo voterei.
Cassese lei non lo vota?
Lo conosco, lo rispetto, lo conosco da molti anni, da, a un certo punto ci conosciamo tutti, io sono molto più giovane di Cassese, poi sentivo parlare con orrore di 86 anni politici o di altra natura, Cassese sta benissimo, io non ho nessun pregiudizio, non lo può fare anche uno di 90 anni, io che sono uno dei 1009, quindi il mio peso è, come dire, infinitesimale, non voterei Cassese e inviterei i colleghi a non votarlo.
Labelloni la voterebbe?
No. Ho detto che non voterei Cassese, dopodiché, però per Labelloni vale la questione di cui prima, due tecnici, Draghi di qua, Belloni di là, non c'è un problema, mentre Cassese non voterei la persona, no? Sulla Belloni invece non ho nessun pregiudizio sulla persona, però la coppia tecnica vale per tutti, insomma.
Questo suo pensiero, immagino sia il pensiero molto diffuso in quella che si dice un po' l'aria moderata, no? Cioè il fatto di
dover... Cassese?
Su Cassese e sul fatto che bisognerebbe puntare su Casini?
Sul fatto dei politici è molto diffuso in tutto il centrodestra che non ci debba essere un monopolio tecnico. Su Cassese, il primo di Forza Italia che vedo che vota Cassese gli mozzi condito. Scherzando, eh. No, Cassese è sgraditissimo in Forza Italia. E beh, a un certo punto tu in queste selezioni devi, è come nel maggioritario, no? Tu stai in un collegio o il ballottaggio, no? Del sindaco, alla fine uno deve scegliere, quindi se non mi dicono devi scegliere tra Casini e Berlusconi, scelgo Berlusconi, se devo scegliere tra Casini e Casellati scelgo la Casellati, se devo scegliere tra Casini e Cassese scelgo Casini.
Ma se propongono, se Letta, Meloni e Salvini trovano un accordo su Cassese o sulla Belloni, passa o non passa o ci sono troppi franchi tiratori?
No, ma io non escludo, su Cassese per quanto mi riguarda non lo voterò.
Se invece decidono di mettere lì Draghi, lei lo vota o no?
Questo, se il mio schieramento dovesse accettare un'intesa con Draghi libera la presidenza del Consiglio, vuol dire che poi va un politico a Palazzo Chigi, vale il dilemma della coppia tecnica, perché poi da Draghi dipenderebbe l'indicazione del prossimo Presidente del Consiglio, dovrebbe fare il capolavoro di garantire alla politica una rappresentanza, quindi come vede aspetto lumi anche dai leader del mio schieramento, da Berlusconi in primis.
Ecco, c'è questa nuova, c'è questa ulteriore faglia che indica Gasparri, la faglia fra etnia politica ed etnia tecnica, proprio l'ha detto a chiare lettere, è una delle tante cose che vanno a complicare questa elezione quirinale. C'è la faglia centrodestra centrosinistra, c'è il fatto che il centrodestra è metà il governo, metà l'opposizione, Salvini deve tenere insieme sia il centrodestra unito sia la maggioranza di governo. C'è la difficile governabilità dei parlamentari del 5 Stelle, c'è il fatto che se Draghi va al Colle si libera Palazzo Chigi e quindi si ha infinite variabili di difficoltà. Fra le tante c'è anche questa faglia qua, che è trasversale, non è solo nel centrodestra in realtà, fra chi diciamo così è filo tecnico, etnia tecnica, e chi è filo politici. Diciamo che nella pancia del transatlantico tutti questi tecnici sono visti come alieni, cioè sia Cassese, sì, sia Belloni, sia sì, soprattutto Draghi, come non uno di noi, non uno di quelli.
Sì, probabilmente c'è questo senso un po' di rifiuto appunto del corpo estraneo.
Quasi però... un'appartenenza professionale, no? Noi siamo politici e quelli no.
Fa però in effetti un po' impressione pensare di avere eventualmente Draghi e Palazzo Chigi, la Belloni al Quirinale, cioè una specie di commissariamento della politica di fatto.
Beh, no? Sarebbe un, come diceva bene prima Revelli, sarebbe un segno di catastrofico per la politica non essere capace di esprimere né il Presidente del Consiglio né il Presidente della Repubblica.
E non sarebbe un bel segno.
Per quanto riguarda Belloni c'è anche in più il fatto che viene dei servizi segreti, ecco, non credo che si sia mai visto in una democrazia il capo dei servizi segreti che diventa Presidente della Repubblica, mai.
Allora abbiamo un'altra intervista, Sandro, che è stata fatta da Anna Bredice a Cecilia D'Elia del Partito Democratico, anche lei l'ha intervistata questo pomeriggio. Sentiamo Cecilia D'Elia, poi magari tiriamo un po' le fila di questa giornata e vediamo anche se ci sono ultime novità, ultime notizie da dare.
Ma io diciamo sto proprio evitando di entrare nel merito dei nomi perché appunto voglio molto rispetto delle discussioni che sono in atto. Chiaramente ci sono dei nomi che mi piacciono di più, dei nomi che mi piacciono di meno, però credo che questo conta relativamente. In generale una donna è una cosa che per me sarebbe una discontinuità positiva, però come ho detto non basta più volte, insomma non basta dire una donna appunto, e quindi insomma voglio stare abbastanza, come dire, alle cose che vediamo che cosa succede. Ecco,
ecco l'ipotesi
prossime ore, cioè, si era prospettato un'ipotesi che domani ci fossero due voti, ma al momento siamo stati convocati per il voto alla solita ora, alle 11 domani mattina. E non ci sono convocazioni al momento neanche nostre, dei grandi elettori nostri, quindi
certo,
siamo in attesa che succeda qualcosa. Ecco.
Fatto che potrebbero esserci due figure tecniche al Colle e poi a Palazzo Chigi?
Ma io penso che il tema del rapporto tra tecnica e politica sia molto nelle mani della politica, e quindi quello dipende molto poi da noi, dalle forze politiche, però insomma vediamo che cosa succede nelle prossime ore. È chiaro che noi abbiamo un paese che deve con le prossime elezioni poi ritornare in una normale dialettica politica. Oggi abbiamo un governo che deve portare continuare un percorso, perché ci sono delle emergenze, delle cose da affrontare importanti. Ed è un governo eccezionale, no? Quindi che in questo, ed è un po' questo anche il tema rispetto al Quirinale.
Così Cecilia D'Elia del Partito Democratico. L'aggiornamento che riguarda la possibile doppia votazione è arrivato qui in questi minuti, e cioè che domani mattina alle 10:15 c'è la conferenza dei capigruppo che deciderà se effettivamente ci sarà una sola votazione oppure se domani saranno due. Questo dipenderà, Sandro lo dicevo anche prima, da quanto si avvicini all'accordo probabilmente.
Sì, da quanto si avvicini all'accordo, perché in un primo tempo si era pensato addirittura di anticipare la seduta di domani, portarla alle 9:30. Adesso invece funziona che domani alle 11 c'è la diciamo normale seduta, che i cui risultati arrivano solitamente alle 2:30,
un quarto alle 3,
e questo vuol dire che domani rischiamo di fare notte, perché cosa succede? Che se alle 2:30 alle 3 c'è la fine della seduta della mattina, poi devono sanificare ci
paio d'ore, cosa ci vuole?
Almeno un paio d'ore, quindi dalle 3 alle 5, quindi la seduta successiva rischia di essere tra le 17 e le 18, il che vuol dire arrivare 5 ore dopo, cos'è, alle 10 con il risultato, alle 11 con il risultato, quindi domani potrebbe essere un presidente che esce, diciamo così, con il favore delle tenebre, vabbè, insomma, per trovare una battuta.
Le ultime notizie sono dell'irritazione riportata da fonti del Partito Democratico di Letta. Una provocazione viene definito l'aver ritirato o comunque fatto girare ancora il nome di Franco Frattini.
Irritazione mi pare giustificata, come abbiamo detto, e con questa diciamo nota bassa io credo che possiamo chiudere la nostra puntata di Presi per il Colle. Ci aggiorniamo domani alle 7:30. Però prima, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, volevo dire che fra poco, dopo il blocco pubblicitario, possiamo finalmente tirare un grosso fiato e parlare di una cosa molto, molto più seria. Infatti fra poco, subito dopo il blocco, quindi fra pochissimi minuti, da Radio Popolare andrà in onda la linea andrà al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, perché c'è la diretta del concerto per il Giorno della Memoria, che come sapete è oggi. Il tradizionale concerto per il Giorno della Memoria organizzato dall'Associazione Figli della Shoah, e di questo concerto Radio Popolare è da anni media partner. Quest'anno la serata, ideata da Claudio Ricordi, si intitola La musica proibita come strumento di resistenza, blues, swing e jazz. Sul palco ci sarà la Verdi Jazz Orchestra, diretta da Pino Iodice. Claudio Moneta è la voce narrante, e a condurre questa serata è la nostra Ira Rubini, quindi restate all'ascolto.
Restate all'ascolto, un saluto e un ringraziamento ai nostri inviati Anna Bredice e Luigi Ambrosio, un saluto da parte mia Alessandro Principe.
E certo, anche da parte mia, buonanotte a tutti e a tutti. Per le news sul Presidente della Repubblica invece domattina 6.30 il breve, e soprattutto 7.30 il nostro GR, vedremo se la notte ha portato qualche novità, è possibile.